Allora, apriamo con una parola di preghiera, vi spiego un po' l'andamento delle cose stasera, leggermente diverso. Io ho una riunione che incomincia tra 25 minuti, quindi purtroppo per non mancare preferisco predicare e fare lo studio. Arriverò in ritardo alla riunione, quello non è un problema, però invertiamo un po' le cose. Paul poi, quando ho finito la lezione, continuerà con alcuni cantici, il versetto da memorizzare, eccetera. Ora apriamo con una parola di preghiera e poi entriamo nella lezione di Atti, capitolo 15, ok? La continuazione di quello che stiamo studiando. L'unico annuncio che vi do, gli stampati sono arrivati, il tuo è insieme al suo? Studiate insieme o hai il tuo? È solo uno? Ok. E cosa volevo dire? Sono arrivati, quindi l'avete quasi tutti presi. C'è quello di Kelly e quello di Evelyn, sono ancora nel mucchio. Quello tuo l'ho messo sulla tua scrivania, la mia l'ho già messo nel mio quaderno. Ma non serve per stasera, serve per la settimana prossima. Allora, non serve quelli stampati nuovi per stasera, serve quello che avevi già. Ok, stasera alle ore 20 Paul sarà qui e lui sistemerà tutto e ci sarà la lezione stasera. Non so esattamente chi è l'insegnante, ok? Però la lezione andrà avanti. Ok, vogliamo aprire in preghiera? Paul, per favore, se puoi aprire in preghiera. Ok, Atti capitolo 15, ora più tardi vi soffermate un po' per pregare più a lungo, ringraziamo il Signore per Arianna, il suo intervento è andato bene e preghiamo che possa guarire. Lei dovrebbe partire domenica prossima, non questa ma quella dopo, speriamo che tutto il bendaggio e tutto sarà pronto, che lei possa salire su un aereo e tornare al lavoro. Preghiamo per questo, ricordiamoci dei meeting e dei tornei di calcio che stanno facendo l'evangelizzazione in Sardegna. Poi questo fine settimana ci saranno tanti viaggi, c'è Kelly con alcuni ragazzi che tornano, poi domenica tutto il grande gruppo e poi torneranno via. Pregate stasera per quell'evento lì che sta continuando e preghiamo che fra questo gruppo alcuni saranno convinti della chiamata del Signore sulla loro vita per tornare in Italia, che Dio chiami alcuni di questo gruppo per venire in Italia. Ieri ho avuto un'email da un'altra persona che ho contattato, con cui ho parlato in ottobre, è un altro ragazzo, di cui non vi avevo ancora mai parlato, perché lui non mi aveva detto che voleva venire, quindi un altro che vuole venire per un mese quest'estate, vediamo, cioè, avere lo spazio per accoglierli tutti sarà una sfida, però vediamo il Signore che cosa fa, ok? Amanda sta iniziando ora il suo la procedura per il suo visto. E l'andamento è, cioè la domanda per il suo visto è stato anticipato, invece di incominciare cominciare a fare domanda verso marzo-aprile, incomincerà adesso perché lei è tornata in America per suo padre, l'intervento di suo padre. A proposito, preghiamo per il fratello Baker, ha avuto 4 bypass e un'altra cosa per l'aritmia, insomma, del cuore, e ancora le cose non vanno bene. Preghiamo per il fratello Baker che il Signore lo possa aiutare. Questo è il padre di Amanda. Ok. Atti capitolo, quindi poi se dopo prendete le richieste di preghiera per Benino, pregate e poi fate i versetti da memorizzare. Atti capitolo 15. Guarda, nello studio di questo, per questo messaggio, per questa lezione, lo continuo continuando nella lettura degli Atti, mi sto proprio rallegrando perché insomma, bellissime cose, è bello approfondire i viaggi dell'Apostolo Paolo, è molto emozionante e sto imparando molto, sinceramente. Siamo arrivati alla fine della scuola domenicale e vi incoraggio tutti a rimanere per la scuola domenicale degli adulti. Stiamo continuando lo studio in Atti e anche in Apocalisse, a volte uno, a volte un altro, e quindi è sempre un'ottima opportunità per approfondire anche noi la parola di Dio. Guarda, sono molto incoraggiato perché leggeremo Atti capitolo 15, versetto 36 in avanti, e volevo dire, molte opportunità per approfondire nella parola. C'è il giovedì sera alle 20, c'è il giovedì questo qui, la domenica mattina, la domenica scuola domenicale. Sono grandi opportunità e io sono fortemente incoraggiato dalla collaborazione di tutta la congregazione in questo, e quindi sono incoraggiato. Bene, il capitolo 15, ricapitolo un attimino, rivedo un attimino il capitolo 15. Abbiamo visto che dopo il primo viaggio missionario dell'Apostolo Paul, Apostolo Paolo e Barnaba, loro tornano, raccontano come i gentili abbiano ricevuto il Vangelo e hanno formato molte chiese, ok? Tutto è andato molto bene, hanno lasciato degli anziani in tutte le città con le chiese. Lì Paolo era stato a Listra lapidato, poi andarono a Derbe, poi ritornano, mettono anziani in tutte le chiese e poi tornano ad Antiochia, raccontano come Dio aveva benedetto il loro ministero e poi sorge una controversia. Cioè, questi gentili, dicevano quelli di alcuni di Gerusalemme, alcuni della setta dei farisei, dicevano che dicevano di essere credenti, devono essere circoncisi i gentili per essere salvati. E allora questa domanda viene ad Antiochia, questo fatto, loro vengono ad Antiochia a dire a Paolo e a Barnaba, guarda che questi gentili per essere salvati hanno bisogno di essere circoncisi secondo la legge di Mosè, e Paolo e Barnaba stabiliscono che questo non è assolutamente vero. Allora vanno giù a Gerusalemme, Barnaba e Paolo, portano la domanda davanti a Pietro e a Giacomo il pastore della chiesa di Gerusalemme, e stabiliscono chiaramente che la salvezza non è mai stato basato su nient'altro se non sulla grazia e sulla fede, ok? E quindi Pietro dice, infatti, quando io sono andato da Cornelio, loro per la grazia di Dio lo Spirito Santo è venuto su di loro, e Giacomo dice, Pietro ci aveva già raccontato questo e noi sappiamo che la salvezza è solamente mediante la fede. E in due versetti in quel capitolo questo viene fortemente stabilito. E quindi loro partono, ritornano ad Antiochia, mandano Sila insieme a Paolo per rassicurare la chiesa di Antiochia che la chiesa di Gerusalemme non aveva inviato questi fratelli che hanno disturbato la chiesa con questa nuova dottrina. E infatti questo è quello che viene chiamato nella storia della chiesa, viene chiamato il primo concilio della chiesa, però in realtà darei tanta importanza ai concili delle chiese. Comunque, e questo è come arriviamo alla fine del capitolo 15. E cosa fanno Paolo e Barnaba? A questo punto dicono, ok, ritorniamo dalle chiese. E qui dice, versetto 36, alcuni giorni dopo Paolo disse a Barnaba, torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno. Ora, due cose vi dico riguardo a questo. In realtà loro vanno a vedere per come stanno, vogliono edificare le chiese. Questo è un ministero missionario, è un ministero evangelista, è un ministero per fortificare i fratelli. Ovviamente erano stati per breve tempo in quelle città, hanno formato le chiese sul Vangelo, ancora le scritture erano poche, quelle del Nuovo Testamento, e quindi loro vogliono andare a dargli la mano. Ora, questo è il versetto su cui un po' si basa anche il ministero che sto eseguendo io come un amministratore dell'agenzia missionaria. Questo versetto qui è stato quello che il Signore ha usato nella mia vita per aiutarmi a capire che posso essere un incoraggiamento anche in molte chiese, no? E quindi questo è uno di quei versetti che il Signore ha usato per aiutarmi a capire che è un ministero che Dio voleva che io facessi, almeno in questo periodo della mia vita. E allora, questo è, diciamo, una giustificazione per il ministero no, dell'agenzia missionaria, no? Che vanno ad incoraggiare le chiese, okay? Che sono state nuovamente formate. Ok, versetto 37. Ora Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni detto Marco, ok? Spesso lo chiamiamo Gianmarco, Giovanni Marco, o solo Marco, o solo Giovanni. Comunque, questo è il Marco che ha scritto il Vangelo di San Marco, ok? Questo è il Marco, se non mi sbaglio, nipote o cugino, insomma, in un certo senso, di Barnaba. Ed era andato con Paolo e Barnaba nel loro primo viaggio missionario. Questo l'abbiamo già ribadito diverse volte, che lui partì con loro da Antiochia. Infatti lì dice in Atti 13, Paolo e Barnaba sono stati mandati, no? Dallo Spirito Santo e dalla Chiesa, ma in realtà Marco era andato con loro per assistere. E questo è quando uno dice, nell'opera del Signore richiede tanti operai. Più in là, nel capitolo 16, nel prossimo capitolo, troveremo che reclutano Timoteo all'inizio del capitolo 16 ad Efeso, a Listra reclutano Timoteo, e dopo pochissimi versetti dopo poi c'è Luca, l'autore del libro degli Atti, l'autore anche del Vangelo di San Luca. Nel versetto 11 di Atti 16, lui a Troas si aggiunge al gruppo dell'Apostolo Paolo, che poi diventa l'amanuense o l'autore di questo libro qui. E lui diventa, dal capitolo 16 in poi, testimone, diciamo, lui era partecipe agli atti che accadono dal capitolo 16 in avanti. E quindi nell'opera del Signore richiede molta collaborazione. Qui, sai, pensiamo solo Barnaba, solo Paolo, solo Pietro. No, qui c'è una larga collaborazione, molte persone che vanno e vengono insieme a Paolo e Barnaba e che sono coinvolti profondamente nell'opera del Signore. E quindi qui abbiamo anche Marco. Ora, a questo punto vi ricordate che Marco era partito in Atti 13, non appena erano partiti per l'opera, a un certo punto, dopo aver attraversato l'isola di Cipro, sbarcano ad Attalia e poi da lì lui torna a casa e loro continuano all'opera senza il loro aiutante. Eppure qualcuno doveva cucinare o qualcuno doveva andare, anche Gesù, no? Quando lui era al pozzo di Giacobbe in Samaria, i discepoli entrarono nella città per andare a prendere qualcosa da mangiare e Gesù invece era lì che parlava con la samaritana del Vangelo. Quindi nell'opera del Signore ci vogliono tanti collaboratori. Paolo e Barnaba sono andati da soli poi senza l'aiuto di Marco. Ma a questo punto Barnaba pensava che Marco era pronto per un'altra chance, no? E Paolo però vedremo tra qualche attimo che lui non era convinto, non voleva perdere tempo con questo Marco. Versetto 37, ora Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro in Pamfilia. Pamfilia era la città sulla costa dove loro sbarcarono da Cipro, presero la nave o la barca per arrivare a Pamfilia, per ritornare sul continente, da poi loro continuarono e proseguirono nelle varie città e nell'evangelizzazione. Però sbarcati là, Marco torna a casa, Pamfilia, e non era andato con loro all'opera. Ne nacque, guarda il versetto 39, ne nacque allora una tale disputa che si separarono l'uno dall'altro. Poi Barnaba preso Marco, si imbarcò per Cipro, ok? Ci fu una grande disputa, ci fu una tale disputa che si separarono, cioè questi due uomini, entrambi uomini di Dio, entrambi uomini, credo, ripieni di spirito, eppure non riuscirono ad andare d'accordo su questo argomento qui. Hanno sbagliato? Forse. Forse no. Forse Dio ha usato questa differenza di opinione fra loro per formare due squadre. A volte si moltiplica per divisione, no? A volte la divisione non è buona. A volte le chiese si dividono e fanno due chiese. È buono? Dipende. In questo caso era buono? Io credo che lo possiamo dire da quello che Dio ha portato. Poi si può dire anche questo. Dio può portare una cosa buona da una cosa non buona. Ora, si può dire, sarebbe stato meglio che loro andassero con l'unità di spirito insieme? Io direi di sì. Sarebbe stato meglio che non si dividevano. Perché comunque nell'armonia del Signore potevano tutti lavorare insieme e fare una grande opera. Non lo dice qui se era un errore o se era una cosa buona. Quello che sappiamo è che Dio lo ha fatto finire in bene, ok? Direi che una disputa fra loro non era positiva, ma Dio ha usato questo. Ora, per fare due squadre, Paolo e Silla sono andati da una parte, Marco e Barnaba sono andati a Cipro. A proposito, Cipro era la prima tappa del primo viaggio missionario. Quindi cosa fa Barnaba? Riprende Marco e rincomincia per la stessa strada e la riprende. Come uno, per usare un termine per far capire Paul, e quando uno casca da un cavallo, Paul, che deve fare? Risalire sul cavallo, capito? Allora questo è, Cipro era il cavallo, Marco era caduto dal cavallo, cosa fa Barnaba? Lo fa risalire sul cavallo. Questo l'ho detto per far capire a Paul, perché sai, l'illustrazione dei cavalli lui li capisce subito. Questa è una battuta fra noi, io e lui. Comunque, sul serio, è molto interessante come Barnaba, questo cugino maggiore, zio forse di Marco, e lo aiuta a crescere. Ok, andiamo avanti. È attraversato, Cipro, versetto 40. Paolo invece, sceltosi per compagno Sila, partì raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio e attraversò la Siria e la Sicilia confermando le chiese. Ora, qualche teologo dice, allora vedi, Paolo aveva ragione, perché loro qui sono stati raccomandati dalla chiesa, mentre invece Barnaba no. Io credo che è inutile fare questi discorsi qui. Non credo che si debba per forza dedurre che Barnaba aveva sbagliato. E poi, visto il risultato, direi di certo che Barnaba non aveva torto. E io non direi neanche che, vabbè, è difficile dire, non lo so, non lo so. Avrei preferito che loro non si dividessero. Però in ogni caso Dio, come abbiamo già detto, usa questa situazione. Però penso che sia sbagliato dire che l'uno o l'altro avevano totalmente torto. Dio ha i suoi scopi e sa come portare a termine le cose. Allora, Paolo attraversò la Siria e la Sicilia confermando le chiese. Ora, Barnaba prende la stessa strada che aveva preso all'inizio, cioè da Antiochia arriva alla costa e poi prende una barca, una nave e va a Cipro e poi lui continua il suo ministero. Paolo invece di arrivare alle chiese dove era stato, volevo mettere la mappa, qui mi sono dimenticato di levarla dal mio ufficio, lui invece di arrivare al mare e prendere la barca, va verso nord e raggiunge, perché le città dove erano finiti, Listra e Derbe, in realtà non erano lontane via terra, ok? Solo che il ritorno che loro fecero, loro partirono e fecero così, e poi invece di tornare subito in Antiochia, ritornano indietro e rivisitano le chiese all'andata e al ritorno. Quindi prendono una strada, una via lunga per tornare alla fine del primo viaggio missionario. Ma quando ripartono dal secondo viaggio missionario, invece di prendere la via lunga, partono subito e arrivano subito a Derbe e a Listra. E infatti ritroviamo all'inizio del capitolo 16 a Listra. E a Derbe e a Listra, Listra era dove Paolo era stato lapidato nel capitolo 14, e vediamo cosa succede qui nel capitolo 16. Ora egli giunse a Derbe, ok? Questa era l'ultima tappa del suo viaggio nel capitolo 14. E a Listra, ed ecco qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea, credente, ma di padre greco, di cui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle, e qui c'è Paolo volle, il nostro missionario amico, qui fra di noi una battuta con Paolo volle, perché il suo nome era proprio così, scrivo Paolo volle. Paolo volle che questi andasse con lui, così presolo con sé, lo circoncise a motivo dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che suo padre era un greco. Ora, questo va spiegato un attimino. Però ci fermiamo un attimo. Noi sappiamo da secondo Timoteo i nomi della mamma di Timoteo. Eunice è la nonna, e Lois è la mamma di Timoteo. Ora, noi sappiamo che la Bibbia dice in secondo Timoteo capitolo 3 versetto 15 che lui sin da bambino ha conosciuto le sacre scritture, le quali erano utili o capaci di renderlo savio a salvezza, ok? Quindi sin da bambino la mamma e la nonna di Timoteo gli insegnavano la parola, però non conoscevano il Vangelo del Nuovo Testamento finché non era arrivato Paolo la prima volta. E quando Paolo arriva a Listra la prima volta e predica il Vangelo, Timoteo sarà stato un giovane, un ragazzo di, non si sa, 14-15 anni, non lo so, era un giovane. Ma era un ragazzo comunque che temeva la parola di Dio, temeva il Signore, E cosa succede? Questo ragazzo vede questo grande predicatore, l'apostolo Paolo, che viene, e quando Paolo lo chiama suo figlio nella fede, è possibile che Timoteo fosse stato salvato attraverso il ministero di Paolo, benché lui avesse conosciuto sin da piccolo le sacre scritture insegnato a lui dai suoi genitori, dalla sua mamma e dalla sua nonna, ok? Ma immaginate Paolo, questo grande predicatore, e Timoteo, un giovane nella chiesa, a questo punto, vede Paolo lapidato. Nel capitolo 14, due capitoli precedenti, vi ricordate, presero Paolo, prima lo volevano adorare come Marte, Mercurio e Giove, Barnaba e Paolo. E poi lui frena il popolo, frena i sacerdoti di Mercurio o di Giove, i sacerdoti di Giove mi sa, li frena e dice no, non fate queste cose. Dio che ha creato i cieli, eccetera, ha dato le stagioni fruttifere, vi ricordate in Atti 14? E poi loro prendono, invece di adorarli come dei, li uccidono, li vogliono uccidere. Allora prendono Paolo, lo riempiono di colpi di sassi e lo lasciano per morto. E la Bibbia dice in Atti 14 che i fedeli, i fratelli, si erano radunati intorno a Paolo e lì c'era lui a terra con il mucchio di sassi sopra di lui. A un certo punto lui si alza. Questa è una scena che Timoteo non se lo scorda, ok? Poi loro si alzano, vanno a Derbe, continuano il ministero, ritornano a Listra, confermano le chiese, assegnano anziani nelle chiese e poi ritornano ad Antiochia. Questo nel capitolo 14. Ora ritornano a Listra. Ora è passato un pochino di tempo, non si sa quanto, un anno, non si sa quanto tempo era passato, ma non tanto, dovrei andare a vedere le date del primo viaggio, secondo viaggio, ma è tutto approssimativo. Comunque, ora arriva là e questo giovane Timoteo, che probabilmente era stato salvato nel primo viaggio di Paolo, è cresciuto un po', e Paolo dice, sai che io ti porto con me, questo è il ministero del reclutamento dell'apostolo Paolo, e lui prende Timoteo e Timoteo parte con loro. Ok, eccolo qui, versetto 3. Paolo volle che questi andasse con lui, così presolo con sé, lo circoncise a motivo dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che suo padre era un greco. Ora, è giusto? Avevamo appena detto nel capitolo 15 che non era necessario la circoncisione secondo la legge mosaica per la salvezza. Infatti Paolo non lo circoncide per la salvezza, ok? Però gli anziani di Gerusalemme avevano detto: raccomandiamo alle chiese di astenersi dalla fornicazione, di astenersi alle carni dedicate agli idoli e a animali strangolati, ok? Quindi con il sangue ancora. Per quale motivo? Perché Mosè ha in tutte le città giudei, cioè ci sono giudei che osservano la legge mosaica in tutto il mondo, e per avere un'opportunità per evangelizzare loro, per non essere di scandalo a loro, per dare una porta aperta per evangelizzare loro, asteniamoci dalle carni dedicate agli idoli, e eccetera. Romani capitolo 14, e Paul capisce bene questo capitolo, lui l'ha insegnato per diverso tempo nella scuola domenicale. Romani 14 è un capitolo intero che parla di questo fatto qui. Dovremmo mangiare le carni comprati nei mercati che erano stati precedentemente dedicati agli, sacrificati agli idoli? E questa è la domanda. Paolo dice: la carne è carne, un idolo non è niente, ma per il mio fratello debole io mi astengo. Non è nulla, non c'è nulla di male nel comprare quei carni che costavano meno, che erano carni buoni, ma per avere un'opportunità per evangelizzare un ebreo, lui si asteneva da questo. Ok, la decisione di circoncidere Timoteo era sotto questo principio qui, ok? Okay? Ora, in quel periodo la maggior parte dei credenti nel mondo erano ancora giudei e stavano ancora cercando di evangelizzare, incominciando con gli ebrei nelle sinagoghe, e quindi portando Timoteo con lui, sapendo tutti che lui aveva un padre greco, ha detto: senti, facciamo così, per evitare le questioni, osserviamo questa legge mosaica, così non saremo ostacolati, ok? E quindi lui prende questa decisione. Ma non ci confondiamo, lui non lo fa in violazione del principio e della decisione presa nel capitolo 15. Mi state seguendo? O vi sto confondendo? Ok. Perché penso che forse vi sto confondendo. Non è in violazione del principio già stabilito nel capitolo 15, perché lui lo fa per un altro motivo. Nel capitolo 15 avevano detto: bisogna essere circoncisi per essere salvati. Allora quello l'hanno chiarito, quel fatto. Ora lui lo fa per un altro motivo. Lo fa per non ostacolare l'occasione o l'opportunità per evangelizzare. Ok? Detto questo, andiamo avanti e vogliamo arrivare al... vogliamo arrivare al versetto 5, ok? Vogliamo arrivare al versetto 5. Versetto 4 intanto. E come essi attraversavano le città, ordinavano loro di osservare i decreti stabiliti dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme. Quindi cosa fa Paolo, fanno Paolo e Barnaba? Loro portano il decreto che era stato stabilito in Atti capitolo 15, quando andarono a Gerusalemme per risolvere la questione della circoncisione, eccetera, gli apostoli Pietro e Giacomo avevano detto: non mettiamo nessun peso sui credenti gentili, eccetto questo, che si astengono alla fornicazione. Per quale motivo? Gli ebrei già sapevano che per avere un giusto rapporto con Dio il matrimonio era sacro. Ma i gentili che venivano al Signore magari avevano nella loro cultura delle abitudini molto più sciolti per quanto riguardava l'intimità tra le persone. E quindi lui stabilisce la santità di Dio richiede un astenersi da rapporti illeciti, okay? Da rapporti non biblici. E allora stabiliscono di astenersi dalla fornicazione, poi esortano di astenersi anche da carni dedicati agli idoli e poi quelli strangolati. Ora, con il passare del tempo, il fatto degli animali, della carne sacrificata agli idoli ha meno importanza, perché ovviamente noi non compriamo carni venduti agli idoli più. E poi non ci sono tanti ebrei intorno a noi con le sinagoghe, eccetera, ma nel caso in cui tu andassi a evangelizzare in un quartiere ebreo, allora potresti cercare di non offendere in alcuni punti come quello. E questo è il principio che Paolo ha. Cosa fa Paolo? Prende questo decreto dalla chiesa di Gerusalemme e vanno nelle chiese e stabiliscono, insegnano loro quello che avevano stabilito. E quindi Paolo praticamente riafferma il fatto che la salvezza è per grazia, mediante la fede e non attraverso le opere, e che se vengono nelle vostre chiese ad obbligarvi ad essere circoncisi, non avete riguardo a questi falsi insegnamenti. Versetto 5. Le chiese dunque furono fortificati nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Ok? Noi ora ci fermiamo qui, perché poi da questo punto, dal versetto 6 in avanti, c'è un altro punto, un altro movimento, perché ora sono ritornati in tutte le chiese dove erano stati, che avevano fondato nel primo viaggio missionario, li hanno fortificati e le chiese crescono. E dal versetto 6 in avanti, ok? al versetto 6 in avanti, allora incomincia una nuova area dove vanno a evangelizzare. Ora vanno ad evangelizzare nell'Europa. Loro partono per andare nella Galazia, vogliono andare in Dalmazia, credo, ma invece lo Spirito gli dice no, andate nella Macedonia, che è lontano da dove erano. E lo Spirito non gli permetteva di predicare nell'Asia, che è la parte ovest, la parte occidentale della Turchia. Loro erano lì, erano arrivati alla parte occidentale della Turchia, ma lo Spirito Santo poi dice loro, fermati, non ti fermare qui, vai oltre, attraversa la Turchia, non era chiamata Turchia, era chiamata l'Asia, e arrivate in Macedonia. Infatti, ora vi leggiamo e poi ci fermiamo. Mentre attraversavano la Frigia, la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia. Giunti ai confini della Missia, essi tentavano di entrare in Bitinia, ora non mi ricordo cosa ho detto, però in Bitinia, e quindi volevano girare, qui c'è la Galazia, volevano girare verso nord in Bitinia, la mappa la dovevo prendere, e volevano, invece no, lo Spirito Santo dice non andare verso nord, vai all'ovest, giovane, no? Vai verso ovest, dice. Allora lui attraversa la Missia, attraversa che è l'Asia, la parte occidentale della Turchia, attraversa senza fermarsi nelle città ad evangelizzare, a predicare, e arrivano a Troas. Guarda che dice, ma lo Spirito non li permise loro, cioè di andare in Bitinia. Così, attraversata la Missia, versetto 8, discesero a Troas, e Troas era la città sulla costa occidentale dell'Asia. E versetto 9, durante la notte apparve a Paolo una visione, gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva passa in Macedonia, cioè alla parte praticamente che ora è al nord dell'Albania, e soccorrici, cioè vieni ad aiutarci. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare la Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunciare loro il Vangelo. Perciò, salpando da Troas, puntammo. Allora qui, vedi una differenza nei pronomi? Qui non era loro andarono a Listra, loro andarono a Bere. Ora noi siamo andati da Troas. Quindi l'autore Luca evidentemente si trovava a Troas, e quando Paolo l'apostolo arriva a Troas conobbe o raggiunge Luca, e Luca si unisce al gruppo. Ora chi è che va avanti? Paolo, Sila, Timoteo e Luca. Sono almeno in quattro, se non di più. Okay? Paolo recluta una banda mentre lui va. Venite insieme a noi, okay? All'opera del Signore. Bene, noi ci fermiamo qui e riprenderemo da, diciamo, dalla chiamata in Europa, ok? Ora, Paolo verrà a concludere con i cantici, e poi farete i versetti da memorizzare. Ok, e poi niente, se avete bisogno di qualche programma per la lettura.